飘了，飘了。
哎，走，快点。Che gioia il giorno di Natale, veramente un giorno di esultanza, di festa, di allegria. Ma le facce vostre non mi sembrano di questo livello. Eppure è così. Allora come mai è Natale e molti di noi qui sono tristi? Sono prezzi. Perché Natale è Natale per i bambini. Molti di voi sono venuti a messa perché sono i bambini che cantano. E finché ci sono dei bambini c'è ancora una speranza. Ma in questo giorno, questa messa, che è la messa del giorno, c'è il Vangelo più difficile del giorno di Natale. Pensate che nel giorno di Natale ci sono addirittura quattro diversi Vangeli. La messa la vespertina, poi c'è quella della notte, c'è quella dell'aurora e c'è quella del giorno. Mentre le letture dei Vangeli che hanno preceduto questa messa sono Vangeli che raccontano della grotta, dell'angelo che va dai pastori, i pastori che vanno alla grotta. Questo è il prologo del Vangelo di Giovanni, che è difficile. Perché è difficile? Perché Giovanni esprime quella che è l'esperienza di Israele, che aveva al centro della rivelazione di Dio, Dio si è rivelato. Se non ti si rivela, tu non lo puoi vedere, non lo puoi conoscere. Puoi avere un'idea di Dio, ma normalmente quell'idea è un'idea crudele, tremenda. Chi non incontra Gesù Cristo rimane nell'idea di un Dio lontano, inaccessibile e soprattutto vendicatore. Uno ha paura di Dio, perché anche se dici non esiste, com'è che ti sei cagato sotto durante l'epidemia, la pandemia, chi fa la spia? Come mai? Perché alla fine c'è sempre questa paura, che noi vorremmo essere Dio. E poi improvvisamente accade un fatto che ti dice: non sei Dio. E prima della morte corporale c'è la morte dell'esistenza, la morte spirituale, la morte interiore, la morte affettiva. Quando sei tradito e tradisci, e lì sperimenti la morte, l'infelicità. E qui, cari fratelli, tutti noi, in modo differente, ne abbiamo fatto e ne facciamo esperienza. Ma il Signore ha voluto incontrare la creazione, l'uomo, gli animali. E come ha fatto ad incontrare? Con la parola. Ha parlato. Quando in casa ci si litiga, la prima cosa che si fa è che non ci si parla, o si dicono scemenze. Voi ascoltate i discorsi, se oggi andate al pranzo di Natale, no? Che sembra una cosa molto difficile, per fare un pranzo di Natale bisogna avere due esperti in strategia, diplomatici, eccetera, perché quella non può stare seduta vicino a quell'altro. Questo ci dimostra che è inutile che ci scandalizziamo della guerra che c'è tra la Russia e l'Ucraina, quando non siamo capaci di fare la pace in casa nostra, tra fratelli, e già quello ci dovrebbe far pensare molto. Allora, cosa dice Giovanni? Giovanni è un ebreo. Giovanni è quello che è rimasto nell'ultima cena con la testa sul petto di Gesù, ha sentito il suo cuore. Giovanni sa una cosa, che Gesù ha sempre detto: amatevi fratelli, amatevi. E cosa vuol dire amare? Ce l'ha insegnato Gesù Cristo, poi ne parliamo. E allora che cosa ha visto Giovanni? Che essendo ebreo fin da quando era bambino, io vedo i nostri bambini, voi ai vostri figli non insegnate più un cacchio, brutti stronzi. No, ve lo devo proprio dire. Arrivano i bambini qua a catechismo, neanche il segno della croce sanno fare, perché non ci sono più i nonni e sono a Ibiza. E cosa è andato a fare il nonno Ibiza? Beh, intanto perché costa meno, adesso in Albania va di moda. Quindi non c'è più neanche il nonno che insegna le preghierine. Arrivano questi poveri bambini, non sa neanche da che parte sono girati. A scuola non si può parlare del Natale perché la scuola è laica. Quindi non parlano di niente, cosa devi parlare? Che cosa c'è di più bello, di più appassionante, di più vicino al cuore della gente, del mistero del Natale? Non ne parlo. Quindi vuol dire che questa scuola rappresenta la realtà di questa generazione, che è una generazione morta, morta. È inutile che andate in giro con le mascherine, siete già morti. Perché non credete che la vita non finisce al cimitero. Quindi fate la pre-morte. Ma Israele ha fatto questa esperienza, che la parola è possibile perché Dio ha parlato al suo popolo, un popolo che ha sempre rinnegato il Signore, nonostante Dio lo amasse. E chi è questo popolo? Siamo io e te, che sempre rinneghiamo il Signore, presi dal delirio di onnipotenza, credendo di essere Dio. E allora ha continuato a parlare attraverso i profeti, attraverso una storia di salvezza che è stata fatta di un continuo perdono, di una misericordia infinita, ma non era sufficiente. Perché Dio non lo si può capire, lo si può contemplare. Dove? Nella bellezza. E allora che cosa c'è di più bello e di più affascinante di un bambino piccolino? Ecco perché il Verbo si è fatto carne, per toccare il cuore della gente. Se tu oggi di fronte al mistero del Natale non ti commuovi, preoccupati. Quando eravamo militari dicevano: dormi preoccupato, perché arrivavano i gavettoni. Preoccupati, perché sai cosa vuol dire? Che non hai più il cuore. Perché fratelli, altro che cose post eccetera, non hai più il cuore. I bambini cantano per te e tu duro come una pietra. La parola è per te un cacchio. Guarda che fiori meravigliosi ha fatto la Giorgia, zero. Ti andando di traverso gli anolini. Sì, perché sei morto. Ma proprio per chi è morto, Dio ha mandato suo figlio Gesù Cristo. Cioè, questa è la cosa sconvolgente dell'esperienza cristiana. Mentre nel mondo a un certo punto ti dicono: oh, e noi abbiamo fatto tutto, abbiamo fatto tutto. Purtroppo tu non cambi. E allora, finito. Non vi è mai successo? Vi succederà. Prima o poi succede che dopo un po' ti dicono: io ho provato in questo modo, ho provato in quell'altro, io vado per la mia strada e tu per la tua strada. Questo è il mondo. Ma il Signore dice: io ti amo di un amore infinito e ho mandato mio figlio Gesù Cristo a farsi servo. Il pranzo di Natale è possibile solo se qualcheduno in casa fa il servo. Perché hanno messo sullo stracotto e poi hanno fatto il brodo. E qua sono giorni che stanno lavorando. E perché fanno queste cose? Normalmente le mamme, adesso un po' i papà, perché anche i papà fanno il brodo. Cioè tutto fa brodo. E perché? Ma per amore. Ma per amore. Se vi ho raccontato una volta il Grest, un bambino è andato a casa e ha detto: mamma, mamma, ho mangiato una pasta in bianco, il Brest, che era buonissimo. Ha detto: come la pasta? Col burro? Sì. Ma buona, buona, buona. E la miseria. Allora la mamma è venuta a chiedere, c'era in cucina ancora mia madre, e ha detto: ma tu cosa hai fatto oggi? No, l'ho mangiato tutti, perché i bambini normalmente venivano memory della mensa scolastica, dove si mangia della merda, cioè praticamente venivano e volevano solo pasta in bianco, no? Poi vedevano che quella mangiava pasta al sugo e mangiava pasta in bianco, pasta al sugo, pisel, tutto, no? Allora andavano a casa e raccontavano. Allora la mamma di un bambino si è fatta dare la ricetta come ha fatto quella pasta, non so cos'era. Allora passa qualche giorno, il bambino va a casa la sera e la mamma gli presenta questo piatto che doveva essere la copia della ricetta di mia madre. Allora questo bambino mangia, sapete che non la prova, quelle trasmissioni idiote dove perdete tempo con quei cuochi che non sono mica cuochi, chissà chi sono questi, che danno i voti, le trattorie, quelle balle. Il bambino assaggia, ma non è buona. Gli dice con sua mamma: non è buona. Come non è buona? Ma l'ho fatto come la fa la Tina. E lui gli ha detto: sì, ma la Tina lo fa con amore. Capito? Cioè, tu puoi prendere il MasterChef e tutte le DVD, ma se non hai l'amore, se non hai il cuore, fa schifo quello che fai. Allora, fratelli, da dove viene dove viene l'amore? Dal cuore. Dal cuore. E se tu non hai più il cuore, che fai? E sapete perché non abbiamo più il cuore? Perché al posto di Gesù Cristo ci abbiamo messo i soldi, il denaro, tutto il macello che sta succedendo è per il denaro. Cari fratelli miei, tutta la corruzione, questi qua che andavano coi trolli pieni di centinaia di milioni di euro, che ne so quanto ci avevano, per il denaro. Ma quando tu nel cuore c'hai il denaro, tu sei un infelice. Primo, perché il denaro non esiste. Non esiste. Adesso che diventerà tutta moneta elettronica, vedete, cominciate a prendere qualche gallina, che arriveremo al baratto. Il denaro non esiste, è una narrazione. E noi stiamo, dice: oh, ma il mistero del Natale è una favola. Ah sì? Perché quello che è in banca non è una favola? E tu credi di avere qualcosa? Domani mattina decidono che non vale più niente. Che fai? Allora cosa dobbiamo fare? Fratelli, questo Natale è molto importante. Bisogna rimettere il cuore al suo posto. E come si fa? L'elemosina. Non è possibile che oggi sia Natale se nel tuo palazzo, io mi ricordo dovevo benedire le case in Santissima Trinità, in via Manfredi, c'era un palazzo, 7 piani, vado, erano tutte vedove, e allora dico, ma vi trovate? Ah, non lo so, nessuno si parlava, 7 vedove lì, nessuno si parlava. Non è possibile che tu oggi vivi il pranzo di Natale senza avere un posto per uno che nel tuo palazzo resterebbe solo. Siamo tanti che sono soli, divorziati, separati, ragazzi soli. Apri la porta. Ma mi rubano, ti rubano, ma ti hanno già rubato tutto, cosa stai qui a raccontare? Aprite la porta, invitate i poveri, condividete il pane con chi non ha da mangiare. Non è populismo, non è paupere, è un gesto di amore, di carità. Altrimenti, fratelli miei, non c'è speranza, lo capite che non c'è speranza. Se io e te continuiamo a inseguire quello che ci dicono questi pazzi delinquenti che hanno in mano il potere, noi ci facciamo fuori tutti. Dobbiamo ricominciare da casa nostra. Io ieri sera ho detto alle famiglie che sono venute a messa: non potete andare a dormire senza farvi il vero regalo, il vero dono reciproco, che si chiama perdono. Chiedere perdono, concedere perdono, questo è il regalo, il resto è roba inutile. Se ti fa piacere, poi dopo il perdono. Perché? Perché il giudizio di Dio per me e per te è un bambino, non è le 6 macchine di polizia che sono venute qua per arrestare chi veniva a messa. Capito? Vi piace quella giustizia lì? Andate lì. Io voglio questa giustizia qui. Questa mi ha salvato la vita. Questa mi dà speranza. A te ti dà speranza quella degli uomini? Sei tu maledetto. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto colui che confida nel Signore. Daranno frutti in eterno. Fratelli, questa è la meraviglia che il Signore si sta dando. Questi bambini, abbiamo fatto una novena bellissima quest'anno. È stato meraviglioso vedere come il Signore non abbandona la sua gente. Nessuno qui si deve sentire escluso. E adesso, quando ci sarà il momento della comunione, venite pastorelli alla capanna, venite a visitare Gesù bambino, dice il canto che non hanno voluto imparare il coro. Venite pastorelli alla capanna, venite a visitare Gesù bambino. Il Verbo si è fatto carne, vuole abitare in noi, nel mio cuore, nel tuo cuore. E allora capirai, vedrai diverso. Avrai una speranza. Vuoi continuare a servire il denaro? Buon venerdì santo, neanche Pasqua, buon venerdì santo. Vuoi seguire il Signore? Oggi è veramente la possibilità di una nuova nascita. Per tutti. E il 2023, alla faccia di quelli che fanno l'agenda di Davos, il 2023 è l'anno del ricominciare in modo nuovo. C'ho l'agenda libera per fissare le date dei matrimoni, datevi da fare. Sono disposto anche a trasferirmi per casi disperati, vengo anche in altre location. Dobbiamo chiudere certe partite, dobbiamo mettere delle radici, dobbiamo dare speranza ai nostri ragazzi. Perché nel Signore ogni cosa è nuova. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi, di un sereno Natale, di un felice Natale. Poi guardate, è tornato Don Sergio, Sempre il Signore, il povero Roma l'hanno stato espatriato, adesso l'abbiamo prestato San Nicolò, ma forse ce lo riprendiamo. E Sergio, che è itinerante in Irlanda e anche segue Vicenza, ha avuto la possibilità, è qui con noi, ci aiuta nelle vacanze quando è possibile, e questo per me è già una grande consolazione. Che il Signore vi consoli, vi dia felicità, vi dia gioia in questo giorno santo, e a tutti auguro un felice e un sereno Natale. Sia lodato Gesù Cristo.